farlo un contratto e posso solo sperare che basta lavoro e l'Occidente affonda e basta produzione a rischio d'estinzione, l'aria che migliora, la gente si ritrova, basta lavoro, dico basta lavoro. Silenzi del giorno per liberare le ore nel caldo vento d'estate, ma il tempo è pane per pochi e hanno soltanto gli avanzi e quel poco che resta, mangiate soldati stanchi, le truppe marciano per 8 ore, le altre 16 per recuperare. Domani è ancora guerra e stai 30 anni in prima linea, allora basta lavoro e l'Occidente affonda e basta produzione a rischio l'estinzione, l'aria che migliora, la gente si ritrova, basta lavoro, dico basta lavoro.
Entriamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa, appunto siamo su Corrispondenza Operai e abbiamo già in contatto telefonicamente un compagno responsabile nazionale della CUB, sindacato di base CUB appunto. Insomma, intanto ci senti?
Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno a te, intanto ti volevo ringraziare per la disponibilità, insomma l'aiuto e il contributo che ci darai oggi. Iniziamo subito insomma con l'argomento della giornata che abbiamo scelto e con te volevo innanzitutto diciamo commentare queste ultime settimane a cavallo fra le elezioni, in pieno clima di campagna elettorale, diciamo c'è stata una notizia che si è letta poco nei quotidiani nazionali, cioè l'arrivo di una nuova firma tra Confindustria e sindacati confederali, una nuova firma insomma che stabilisce nuove regole, chiamiamole così, della contrattazione collettiva nazionale e in tema di rappresentanza. Ora ovviamente mi sembra diciamo che grosse novità di cui parlare diciamo non ce ne sono, più che altro mi sembra a me, leggendo un po' gli articoli relativi a questo, che si continua la linea insomma che già si è stabilita nelle precedenti contrattazioni collettive. Ricordo, ne abbiamo anche parlato alcune volte qui in radio, l'ultimo contratto metalmeccanico insomma a firma unitaria, ma non solo. Però diciamo con te volevo approfittare, se questa firma già ha qualche settimana dietro, negli ultimi giorni ci sono arrivati i primi commenti diciamo delle parti sociali così chiamate, in particolare Confindustria ha fatto un commento particolarmente interessante insomma dicendo che in questo clima di incertezza politica le parti sociali, intesa appunto come Confindustria, CGIL, CISL e UIL, si compattano per il bene del paese. Ecco, io volevo un po' approfittare prima di passare a una tematica importante che è quella dell'avvertenza all'Italia, che riguarda la vita di migliaia di lavoratori e lavoratrici. Volevo un po' utilizzare le due competenze diciamo sindacali, scusami il termine, per commentare insieme a te un po' di che cosa si tratta. Quando parliamo oggi di contrattazione collettiva e di rappresentanza, a che punto siamo? E partendo appunto da questa considerazione, insomma, della nuova, di questa compatta, diciamo, compattezza, diciamo, questo termine tra Confindustria, CGIL e CGIL, è una cosa, diciamo, non solo a dichiarazione, anche nei contratti si legge molto, diciamo, di questo nuovo clima partecipativo che segna una nuova era in tema di relazioni industriali, con il programma della fine, insomma, di quello che è il conflitto e adesso invece la collaborazione, il bisogno di collaborazione che c'è fra imprese e sindacati.
Ma allora, intanto l'accordo interconfederale firmato di fatto il 9 marzo, ma già sancito dal 28 di febbraio del 2018, è in assoluta continuità con gli accordi interconfederali precedenti, in particolare con il testo unico sulla rappresentanza, cosiddetto testo unico sulla rappresentanza, ma che è anch'esso un accordo interconfederale di gennaio 2014. È in assoluta continuità perché ancora una volta tenta di regolamentare la questione della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro e poi interviene anche sulle dinamiche salariali e produttive dei lavoratori, quest'ultimo accordo. Per quanto riguarda la questione della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, prosegue la blindatura da parte sostanzialmente il CGIL, CISL, UIL e Confindustria, che relegano il potere di rappresentanza alle organizzazioni che appunto, come in qualche maniera dicevi prima, collaborano. Questo testo ribadisce la questione, approfondisce la questione del testo della rappresentanza in un'ottica riservata alle organizzazioni che condividono e che hanno condiviso il percorso appunto di restringimento della rappresentanza, a coloro che appunto hanno stravolto le regole, per esempio sulla nomina dell'RSU, che hanno per esempio stravolto la regolamentazione dell'RSU in termini di capacità e di possibilità di intervento sui temi, ad esempio come tutti sappiamo l'accordo del 10 gennaio del 2014 vieta all'RSU che anche elette aderendo ad una lista di un'organizzazione che non condivide un accordo, non possono, nel caso in cui sono in minoranza, indire uno sciopero, pena una sanzione sia per le organizzazioni sindacali che per i lavoratori stessi. Ecco, questo accordo prosegue quel percorso già iniziato, un percorso che come CUB noi abbiamo proprio deciso di non imboccare fin dall'inizio, appunto fin dall'accordo del 10 gennaio del 2014, addirittura fin dagli accordi del 2011 e del 2013, propedeutici al testo unico sulla rappresentanza, di cui questo appunto di febbraio costituisce è in assoluta continuità. È evidente, insomma, il tentativo è quello di riservare, di restringere le relazioni sindacali ad organizzazioni cosiddette complici, o comunque sia siamo oltre la concertazione, siamo oltre il consociativismo, siamo in piena complicità delle organizzazioni sindacali. Lo tentano di fare Confindustria e rappresentanti sindacali CGIL e CISL, lo tentano di fare alla vigilia delle elezioni nazionali, un modo come un altro per dire al governo intanto che non si può legiferare in termini di rappresentanza perché esistono gli accordi di regolamentazione e che nel caso in cui si dovesse intervenire con una legislazione specifica, questa legislazione dovrà comunque ispirarsi agli accordi interconfederali già siglati. In particolare lo stesso accordo poi interviene pure sulla questione del salario minimo. Noi ricordiamo che storicamente il sindacato, anche il sindacato confederale, è sempre stato contrario alla definizione di un salario minimo che a un certo punto il governo Renzi e successivamente il governo Gentiloni sembravano di voler fissare a detta loro per contribuire, innalzare i livelli minimi che ormai venivano toccati nei contratti nazionali. Noi ricordiamo che esistono contratti nazionali in cui ormai il salario diretto orario per lavoratori appartenenti a determinati contratti, come quello della vigilanza, siamo ai 3,5 euro l'ora di retribuzione netta per gli addetti. Ecco, a fronte di questa situazione il governo Renzi, anche in tema il governo Gentiloni e il governo Renzi precedente anche avevano propagandato l'interesse di voler fissare un tetto minimo. In realtà questo tetto minimo era sempre stato contrastato, perché si riteneva che fissare un tetto minimo nella contrattazione potesse spingere le parti, le controparti datoriali a puntare sempre e comunque nei rinnovi contrattuali al livello minimo. CGIL e CISL UIL intervengono su questa materia in un momento in cui anche loro hanno contribuito all'abbattimento dei livelli di dignità salariali presenti nel, che dovrebbero essere presenti nel, nei contratti nazionali, e lo fanno a loro modo, cioè definiscono un tetto minimo ma senza sancirne la quantità, demandando alla contrattazione nazionale la definizione appunto quantitativa. Insomma, un giochetto di prestigio per poter dire che su certi temi vige la loro supremazia, su certi temi neanche il legislatore può e deve avventurarsi. Noi riteniamo che questo accordo, come è stato appunto, come dicevo, come sono stati gli accordi precedenti, sia davvero un accordo drammatico, un accordo che addirittura si spinge oltre, parla della necessità di rilanciare il welfare aziendale, quindi le pensioni integrative, quindi la sanità, tutti strumenti a fronte dello smantellamento della sanità pubblica. CGIL e CISL UIL corrono secondo loro ai ripari, ma in realtà non fanno altro che sostenere i propri interessi, cioè mettono insieme strutture che possano erogare servizi, quelli che vengono chiamati welfare aziendale. E allora ancora una volta una contrattazione che rilancia il tema del welfare aziendale, che rilancia la possibilità di interventi anche contrattuali a sostegno del welfare, quindi dei fondi pensione, quindi della sanità, a fronte appunto dello smantellamento della sanità e della pensione pubblica. Non è un caso che un ampio articolo del Corriere del Sole 24 Ore di ieri raccontava quali spiragli si aprivano per le associazioni datoriali in termini di definizione appunto del welfare aziendale, e nello specifico per il rilancio dei fondi pensione, che fino adesso avevano conosciuto un insuccesso. Ricordiamoci che dopo il tentativo di rilanciarne il radicamento nelle categorie, i lavoratori si sono accorti che erano delle trappole micidiali, hanno un po' imbellettato la normativa e ripartono all'attacco. In che forma? Nella forma più classica, quella degli accordi settore per settore, azienda per azienda, comparto per comparto e categoria per categoria. Insomma, un accordo ancora una volta che i lavoratori avrebbero dovuto bocciare, dico, se fossero stati consultati. Un accordo anche questo che viene ratificato senza un'ora di assemblea tra i lavoratori. La segretaria nazionale della CGIL, la Camusso, diceva che si portava a compimento un lavoro durato circa un anno e mezzo, un durissimo lavoro di confronto dalle parti. Questo durissimo confronto dalle parti però non ha prodotto in nessun comparto, in nessun settore, una consultazione tra i lavoratori, un'informativa dettagliata su quello su cui si stava discutendo e sentire che cosa ne pensassero i lavoratori. Questo accordo spinge oltre il limite, l'orizzonte che forza è addirittura quello della partecipazione dei lavoratori. C'è un capitolo specifico che parla appunto della possibilità di rilanciare la partecipazione. Ora, su questo passaggio sicuramente sono molto ermetici, ma io ritengo che stiano guardando alla partecipazione azionaria, cioè al coinvolgimento dei lavoratori nel capitale, una cosa che tentarono di fare nel trasporto aereo qualche anno fa, che qualcuno racconta essere prassi nelle aziende tedesche. È assolutamente falso, i lavoratori tedeschi non stanno nei consigli di amministrazione, le organizzazioni casomai stanno negli organismi di vigilanza, non certo in quelli, non certo nel consiglio di amministrazione, e questo orizzonte invece, che è un orizzonte a cui la CISL nel corso degli ultimi anni ha guardato, lo ha rivendicato addirittura, la CGIL un po' meno, sicuramente per retaggio di problemi forse di opportunità politica, ma in realtà ci sta puntando e lo sta cercando, inseguendo anche con questo accordo. Ecco, io penso che si va verso, ancora una volta, verso una voi dicevate collaborazioni tra aziende e sindacati. Io davvero penso verso una ormai spartizione di interessi, che è quello tra due soggetti, il soggetto la Confindustria nello specifico e le organizzazioni CGIL e CISL UIL, che evidentemente hanno in parte, sicuramente per questo, per quanto riguarda il fronte sindacale, hanno snaturato completamente le loro origini, hanno abbandonato la loro missione. Un accordo in cui nella seconda parte si parla pure della necessità di legare gli aumenti salariali agli aumenti di produttività. Ora,
esatto, scusami, esatto, no, infatti diciamo che mi hai anticipato benissimo, ti lascio un'altra volta la parola, volevo solo sottolineare questo passaggio. Sicuramente questi accordi che definiscono nel corso degli anni, ormai stiamo parlando di più di 20 anni, insomma, che si è diciamo portata avanti una linea ben chiara, che oggi diciamo ha queste ricadute che tu ci hai spiegato molto chiaramente, molto in maniera molto chiara e ben fatta. Ora, un aspetto diciamo delle nuove regole in tema di organizzazione, in tema di relazioni industriali, in verità diciamo introducono molto diciamo quello che è l'aspetto di organizzazione del lavoro. Se è vero appunto che ci sono più regole stringenti in tema di rappresentanza, in tema di sciopero, in tema appunto di relazioni industriali, l'altra faccia della medaglia è che rispetto all'organizzazione del lavoro si è instaurato un sistema per cui si lavora molto di più, i ritmi sono molto più sostenuti, i modelli partecipativi richiamati anche nei contratti incidono molto su quello che diciamo poi la vera diciamo organizzazione del lavoro, dove resta fortemente il controllo diretto dell'azienda sul lavoratore, e a questo, come già ci hai accennato tu, a meno salario, a meno soldi, e quindi diciamo la tematica della produttività e dell'aumento della produttività.
Allora, è evidente che il tema dell'aumento della produttività nelle aziende italiane sconta la mancanza di investimenti che gli imprenditori hanno evidentemente evitato di effettuare nel corso degli ultimi anni. Hanno beneficiato molto spesso di contributi pubblici, hanno beneficiato di un utilizzo degli ammortizzatori sociali come un bancomat per le ristrutturazioni, sicuramente per accantonare i propri profitti, per assicurare lauti guadagni agli investitori di turno, ma non hanno assolutamente investito per rilanciare le aziende stesse, per rilanciare la produzione nelle aziende. E che cosa si fa quindi in Italia, dove c'è un capitalismo assolutamente straccione? Quello appunto di esercitare la leva soltanto sul fattore lavoro. E come si esercita? E questo, si impoveriscono i lavoratori nel corso degli anni definendo una sequenza di contratti nazionali con i quali al rinnovo prima quadriennale, poi triennale, comunque si è semplicemente pagato un caffè, un cappuccino ad un lavoratore in più rispetto al contratto precedente, e quindi con aumenti salariali irrisori. E che cosa si fa? A questo punto, una volta che sono ben affamati i lavoratori, gli si bandisce la possibilità di aumentare i propri salari, ma in cambio di un aumento della produttività. E questo significa quindi un aumento della produttività che è già nei fatti arrivati ai limiti di sopportazione in molti settori. Se non altro basti pensare ai settori ad alta precarizzazione del lavoro. Ad alta precarizzazione non si intende solo dove esistono contratti precari, ma dove esistono situazioni precarie, il mondo delle cooperative, il mondo anche dei servizi, no? Dove appunto la precarizzazione è portata agli estremi, e dove è evidente che per ragioni proprio legate alla incertezza del lavoro, alla necessità di guadagnarsi giorno per giorno la possibilità di un rinnovo di un contratto che magari viene ripetuto nel corso degli anni con assoluta continuità, ma che non arriva mai a una stabilità. Poi diciamo che poi le ultime regole sul mondo del lavoro, ormai è diventato precario ciò che è più definitivo con il Job Act. Anche il contratto a tempo indeterminato è di fatto diventato un contratto precario. Ecco, nei luoghi di lavoro anche per il ricatto che viene esercitato occupazionale sui lavoratori, l'aumento di produttività si è determinato nei fatti. Guardate, non bisogna andare lontano. Oggi un quotidiano come La Stampa pubblica un articolo a quattro colonne sull'aumento degli incidenti sul lavoro, delle morti bianche, delle morti sul lavoro e dell'aumento appunto delle malattie professionali. Lo lega esattamente nell'analisi che fa il giornalista e in un'analisi attenta con numeri alla mano, lo lega all'aumento di produttività che si è determinato nei luoghi di lavoro, che ha fatto sì che ormai si lavora a ritmi incessanti in cui addirittura la sicurezza diventa un orpello assolutamente scomodo per i datori di lavoro, tant'è che viene spesso ignorata. E addirittura esiste un accordo interconfederale che punta in questa direzione, cioè che sancisce che gli aumenti futuri salariali siano erogati in cambio di un aumento della produttività. Io dico che in questo passaggio il sindacato è scivolato su un terreno e con comportamenti a mio avviso criminali, non solo illegittimi da un punto di vista politico, assolutamente censurabili e pericolosi per i lavoratori, ma siamo nel campo della criminalità. È davvero inaccettabile un passaggio del genere in un accordo che in questo momento, in questo paese, con la situazione che esiste nei luoghi di lavoro, si avventuri con scelte di questo genere. E spero che questi ragionamenti, questi approfondimenti, queste valutazioni possano essere fatti nei luoghi di lavoro nei tempi più rapidi possibili. È evidente che si coniuga un restringimento della rappresentanza anche per consentire ai lavoratori sempre meno di potersi confrontare nei luoghi di lavoro e di poter appunto elaborare piattaforme. E è tutto un insieme che si tiene. Rispetto a questo attacco sicuramente non penso che le svolte della formazione del governo ci salveranno da un proseguimento del veramente ossessivo da parte di Confindustria e con la complicità di CGIL e CISL UIL di questo assalto che viene fatto nei confronti dei lavoratori. Io penso che debba ripartire intanto debba aumentare una consapevolezza di quello che sta accadendo, perché poi comunicati che poi vengono fatti da queste stesse organizzazioni sindacali nelle varie vertenze sono comunicati che gridano allo scandalo, che fanno appelli, che chiedono fanno appunto leva sul buon senso delle controparti datoriali perché la situazione è insostenibile. In realtà le scelte sono fatte in maniera sistematica, attraversano gli anni e trovano una conferma anche in questo accordo interconfederale che sicuramente andrebbe cancellato, come andrebbe cancellata la norma sul testo unico della rappresentanza, che ahimè ha visto la sottoscrizione anche di un pezzo del sindacalismo di base in Italia e di un pezzo anche molto importante, e che io penso che invece sia uno dei mali principali e che debba essere in qualche maniera contrastato e non per opportunità politiche e di organizzazione assecondato, perché la filiera delle conseguenze è appunto quello che dicevate: un impoverimento, un peggioramento dei lavoratori, un peggioramento delle loro condizioni, un restringimento degli spazi di sciopero. Cioè è paradossale che anche il sindacalismo di base, come il sindacalismo confederale, nell'accordo unico nel testo unico sulla rappresentanza condividano un restringimento degli spazi di intervento e di sciopero ben oltre quello che fa addirittura l'aspirazione stessa quello che fa la Commissione di Garanzia. La Commissione di Garanzia non interviene nel merito dello sciopero, chiaramente interviene sulle forme dello sciopero, sulle modalità di indizione. L'aspirazione di poter intervenire nel merito giudicando uno sciopero legittimo rispetto ad un altro o giudicandolo illegittimo in base alla rivendicazione che se ne fa, viene sancito nell'accordo unico sulla rappresentanza, in cui si dice chiaramente che le RSU, qualora fossero in minoranza rispetto ad un tema trattato nel contratto nazionale, non possano più indire uno sciopero, pena, ripeto, le sanzioni sia alle organizzazioni di appartenenza delle RSU, sia addirittura ai lavoratori stessi. Insomma, questa è la situazione, una situazione molto difficile da cui bisogna ricostruire consapevolezza e organizzare conflitto, perché penso che non si risolva se non con il conflitto anche, non si ricomincia a risalire la china. Risolvere è una parola veramente troppo
adesso
troppo
molto importante. Senti, allora io volevo un attimino risottolineare alcuni due passaggi, in particolare questo del testo unico sulla rappresentanza. Noi condividiamo insomma l'idea che tu hai espresso rispetto a questo accordo, evidentemente uno spartiacque importante, diciamo, nelle relazioni industriali del nostro paese, diciamo, il testo unico che tu hai citato, che diciamo traccia una linea di non ritorno in un certo senso rispetto a questa definizione delle regole. Evidentemente dentro il sindacalismo di base c'è stata una componente importante, diciamo, che, come hai ricordato tu, ha firmato questo. C'è un'altra componente altrettanto importante che invece ha continuato a lottare e a opporsi a questo accordo. Tu fai parte di un sindacato, la CUB, che sta qui in quest'altra parte. Noi tante volte da questi microfoni diamo voce alle lotte dei magazzini della logistica, con portate avanti al sindacato Sicobas, che è un altro pezzo del sindacato di base che si è opposto duramente all'accordo confederale interconfederale che abbiamo citato, e che sicuramente, diciamo, con la pratica poi degli scioperi, delle lotte nei luoghi di lavoro, diciamo, sono le strade principali da tracciare per riprovare, diciamo, a risalire la china. L'osservazione che faccio io è che probabilmente bisogna ritornare, dopo magari un periodo difficile anche di dibattito, bisogna ritrovare a ristabilire un dibattito anche con tutti quei compagni e quelle compagne che dentro i sindacati di base diversi, diciamo, contribuiscono però a produrre dei ragionamenti in avanti, diciamo, e sono disponibili sicuramente a accettare però anche delle criticità rispetto a dei passaggi delle dirigenze che sono state sicuramente importanti. L'altra cosa che ti volevo dire, che con questa trasmissione effettivamente noi nell'ultimo periodo abbiamo ritenuto importante, diciamo, centrare, diciamo, le analisi su un punto, diciamo, che riteniamo particolarmente significativo per la vita dei lavoratori. Sicuramente le regole, sicuramente i contratti, sicuramente, diciamo, i salari minimi sono argomenti importanti, ma c'è un qualcosa che tu giustamente hai definito criminale, insomma, che riguarda appunto la ristrutturazione, le conseguenze di una ristrutturazione in tema di organizzazione del lavoro, che hanno di netto aumentato le morti sul lavoro, gli infortuni e le malattie. E questo probabilmente, diciamo, è veramente inaccettabile. E probabilmente, diciamo, nelle riflessioni tra compagni e anche con tutti i nostri mezzi comunicativi che ci abbiamo, probabilmente sottolineare con più forza, diciamo, questo punto centrale, diciamo, delle relazioni di lavoro può aiutare a ripartire, a risalire, come abbiamo detto finora. E dico questo perché in generale in questa trasmissione, con cadenza, diciamo, mensile, cerchiamo di organizzare delle puntate insieme a dei compagni del sindacalismo di base, diciamo, sulla questione organizzazione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ti dico questo perché sicuramente, insomma, sarà un piacere per noi ricontattarti, magari, diciamo, anche averti qui in studio con noi per affrontare insieme con calma rispetto a questa tematica che è importante. Tu hai sottolineato bene alcuni passaggi determinanti. Ora, se non vuoi aggiungere niente su questo, io continuerei a approfittare della tua disponibilità e vorrei chiederti all'Italia una avvertenza importante degli scorsi mesi, una vittoria referendum dei lavoratori rispetto, diciamo, a una loro prospettiva, un rifiuto di una loro prospettiva che gli era stata data dall'alto, dai padroni e dal governo, per un'avvertenza che ha assunto, diciamo, caratteri importanti e che però oggi, diciamo, viene un po' nascosta da tutti i maggiori quotidiani nazionali. Non se ne parla più tanto, l'avvertenza invece continua e anche, diciamo, appunto, i lavoratori, diciamo, sono in attesa di capire qual è il loro destino dentro questa azienda italiana. Ci vuoi tu raccontare quali sono gli ultimi sviluppi? E io ho letto un po' comunicati del tuo sindacato, dove appunto sottolineano come, quando si parla tanto di che non ci sono soldi e poi si fanno spese pazze per computer nuovi, si spendono migliaia e migliaia e milioni di euro, insomma, per nuove attrezzature, e poi, insomma, è una situazione complessa nelle dichiarazioni che vengono fuori dai quotidiani nazionali. Volevo un po' sapere da te a che punto siamo, qual è la situazione oggi in Alitalia.
Ok, passiamo da un dolore all'altro. Allora, l'avvertenza all'Italia, tu facevi riferimento a dei comunicati che abbiamo pubblicato in merito a spese fatte dai commissari straordinari di Alitalia per l'acquisto di nuovi computer, e quindi o piuttosto abbiamo denunciato l'evasione contributiva per quanto riguarda, perpetrata nel corso degli anni per quanto riguarda assistenti di volo e piloti, ma queste sono solo le contraddizioni, abbiamo tentato di evidenziare delle contraddizioni. In realtà l'avvertenza resta intatta ed è quella iniziale. Cioè, qui c'è un settore, un comparto industriale che continua a macinare utili in termini generali per il mondo del trasporto aereo civile, per le aziende sicuramente, continua a registrare un aumento del traffico passeggeri e merci, ma continua a non trovare vuole in qualche maniera apparire che non si riesce a risolvere l'avvertenza all'Italia. Cioè una situazione di una compagnia, della ex compagnia di bandiera italiana, che ha subito diversi ridimensionamenti e che ora oggi è ridotta ad una piccola compagnia poco più che regionale, che non sembra riuscire a quadrare i conti, nonostante il costo del lavoro, ormai questa vulgata è stata completamente smascherata, la vulgata per cui i privilegi dei lavoratori all'Italia, nessuna comparazione, anzi tutte le comparazioni con il costo del lavoro delle altre compagnie europee e non solo europee manifestano e dimostrano che non c'è nessun privilegio da parte dei lavoratori, ma che il problema di Alitalia è proprio ormai la dimensione. All'Italia il mercato del trasporto aereo italiano continua a far gola ai principali competitori internazionali, quindi a Lufthansa, ad Air France, a chi vuole mettere le mani su un mercato che è il sesto mercato del trasporto aereo mondiale, quello italiano, e che purtroppo subisce la mancanza di una, o meglio, non solo la mancanza, ma si subisce la scelta di una politica che si è confermata nel corso degli anni, che ha deciso di abdicare al controllo di questo asset strategico essenziale, e di qui quindi le scelte di ridimensionamento, e quindi ancora una volta la vendita a questo o a quel competitore internazionale. Qualche tempo fa il governo Renzi lo ha fatto con Etihad, ora resta in discussione ancora una volta la vendita a Lufthansa o a Air France, o al gruppo insomma di Air France, con un intervento addirittura di una compagnia low cost che vorrebbe aggiudicarsi un pezzo del mercato ancora diciamo residuale, rimasto nelle mani di Alitalia. Ecco, noi pensiamo che perché dicevo che l'avvertenza resta intatta? Perché al di là delle dichiarazioni del ministro Calenda prima e del ministro Delrio, con l'assenso del primo ministro Gentiloni prima delle elezioni, che appunto continuavano a rivendicare la necessità di una vendita immediata della compagnia di bandiera, in questo momento, in post elezioni, siamo entrati in una fase di stallo. Certo è che, per quanto ci è dato sapere, i commissari straordinari continuano ad incontrare i competitori che vogliono acquistare ciò che resta della ex compagnia di bandiera italiana, continuano a voler mettere le mani sul trasporto aereo italiano, le trattative proseguono, e le trattative purtroppo continuano a confermare la pretesa che all'Italia sia non solo ulteriormente ridimensionata in termini di network, ma che sia ulteriormente ridimensionata in termini di organici, ovvero altre migliaia di licenziamenti. E questa avvertenza noi la continueremo a seguire insieme ai lavoratori all'Italia, sapendo che soltanto un intervento pubblico che in qualche maniera rinazionalizzi la compagnia di bandiera, un'attività assolutamente profittevole per chi voglia investire. Non è un caso che la fila per l'acquisto, cioè qui insomma non si è mai visto che un'attività industriale decotta conosca la pretesa di metterci le mani da parte di diversi appunto concorrenti nazionali e internazionali. È evidente che il mercato fa gola, il mercato se ben gestito può consentire profitti, ma soprattutto io penso che l'interesse collettivo, e non solo quello dei lavoratori, che per quanto riguarda l'attività sindacale dovrebbe essere testa almeno per noi prevalente, ma è anche un interesse collettivo quello di rilanciare la compagnia di bandiera italiana. È evidente che servono interventi, è evidente che servono interventi e finanziamenti pubblici, l'acquisto di aeromobili, il ridisegno di un network adeguato, la ridefinizione di un piano strategico che consenta di controllare gli enormi flussi in crescita costante da oltre 10 anni del traffico passeggeri e merci da e per il nostro paese. Insomma, un'opportunità di, ecco, questa sì, di crescita occupazionale importante, un'opportunità che deve essere colta, e nel coglierla devono essere ridiscusse anche le modalità di utilizzo dei lavoratori. È asfissiante il livello di precarizzazione che esiste nel settore, in tutto il settore. Al momento tutto continua a procedere sotto traccia, al momento ancora non c'è visibilità. Sembrerebbe da alcune dichiarazioni giornalistiche che alcune forze politiche che si sono confrontate nell'ultima tornata elettorale, in particolare il Movimento 5 Stelle, addirittura la Lega, siano meno inclini, e addirittura sembrerebbe lo stesso Berlusconi, che nel periodo preelettorale sembrava assolutamente in sintonia con Calenda, con il ministro Calenda, con le dichiarazioni del ministro Calenda, che comparava addirittura gli organici dell'Italia con quelli di Ryanair, non sapendo in realtà che Ryanair utilizza il lavoro delle cooperative, il lavoro delle società esterne, e quindi sfrutta ancora oltremodo il lavoro per conseguire gli assoluti guadagni che riesce a conseguire con una crescita e un'espansione costante e continua negli anni. Ecco, dicevo, queste forze politiche sembrerebbero voler riconsiderare la possibilità di vendere all'Italia. Staremo a vedere, è evidente, è completamente scomparsa dalla la questione, la vertenza all'Italia, la vertenza di un settore così importante, era completamente scomparsa dal dibattito preelettorale. Era scomparsa perché la propaganda tossica dei privilegi di Alitalia, dei lavoratori Alitalia, del carrozzone, poi sostenuta semplicemente da chi ha voluto inquinare, intorpidire le acque per poi manovrare a proprio piacimento per la vendita, la svendita, la liquidazione di un comparto così importante, sembrerebbe appunto che alcune forze politiche stiano rivedendo questi obiettivi. Vedremo, noi siamo lì, noi continuiamo a registrare aumenti di traffico, continuiamo a registrare aumento del traffico passeggeri, aumento del traffico merci, continuiamo a registrare un aumento della precarietà, purtroppo. Continuiamo purtroppo a vedere sospesi dal lavoro 1600 lavoratori messi in cassa integrazione, di cui circa 400 in Alitalia a zero ore, con accordi sindacali, e qui ci vuole anche quelli effettuati con il consenso di un pezzo del sindacalismo autonomo e purtroppo anche di quello di base. Continueremo a vedere, è sicuro che continueremo ad insistere. Lo sciopero dell'8 che è stato fatto sulle questioni che tutti sappiamo, in risposta all'appello anche nel trasporto aereo del movimento delle donne, era concentrato con uno sciopero sulle questioni della vertenza all'Italia, una vertenza che verrà rilanciata nelle prossime ore, che continuerà ad essere in qualche maniera rilanciata dai lavoratori e da noi come CUB sicuramente saremo lì e proclameremo ulteriori iniziative. Al momento non ci resta che comunque nel frattempo verificare se davvero esistono dei ripensamenti da parte delle forze politiche, se davvero il governo che nascerà che si formerà, che si dovrà formare, vorrà davvero rimettere in discussione le avventure del pensiero, anche quelle più che criminali, davvero assimilabili a farneticazioni, che il ministro Calenda ha continuato a sostenere per mesi, quasi piccato dell'esito del referendum, di lavoratori che non sicuramente non accettavano con il loro consenso ulteriori licenziamenti e un ulteriore ridimensionamento, ma che il ministro Calenda e il governo Gentiloni hanno tentato comunque di inferire nel post referendum. Tutti dicono che i commissari straordinari stanno facendo un buon lavoro e che hanno portato alla redditività all'azienda. Purtroppo numeri ufficiali non esistono, purtroppo numeri da poter analizzare per capire lo stato effettivo dell'Alitalia non esistono. Sicuramente quello che esiste ormai è una verità incontrovertibile: il piombo nelle ali di Alitalia non sono i lavoratori, sono gli extracosti, cioè quei costi determinati dai contratti sulla spesa dei carburanti, per la spesa per per l'esternalizzazione delle attività, per le manutenzioni, tutto un articolato intervento che è stato fatto da un management che ha svenduto, che ha dilapidato patrimoni anche pubblici e che purtroppo è andato contro gli interessi e dei lavoratori e dei cittadini e del paese. Ecco, noi tenteremo di rimettere al centro della discussione, continueremo a tentare di mettere al centro della discussione del paese gli interessi collettivi, e pensiamo che gli interessi collettivi passino anche dalla continuità di controllo da parte della collettività della ex compagnia di bandiera italiana, che a nostro avviso deve tornare ad essere la compagnia di bandiera del nostro paese.
Perfetto, mi sembra un buon messaggio conclusivo da rimandare a tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici che ci stanno ascoltando in questo momento. Sostenete con forza la vertenza all'Italia, è una lotta importante, è stata e deve essere una lotta importante. Io ti chiedo ovviamente di non esitare a contattarci per sostenere qualsiasi appuntamento di mobilitazione ci sarà nel corso del tempo. I nostri microfoni sono a disposizione e con questo ti ringrazio veramente per la tua disponibilità, la chiarezza di esposizione, ci ha aiutato diciamo molto a provare a ragionare, a continuare un ragionamento che riteniamo importante in questa fase, sicuramente una fase in cui la riflessione, una riflessione sempre più attenta alla realtà di chi vive una vita lavorativa quotidiana tutti i giorni, è un bisogna diciamo metterla al centro come punto di ripartenza, un confronto largo tra tutti quei compagni e compagne che si spendono nei luoghi di lavoro per produrre del conflitto perché punta a migliorare le condizioni di lavoro e la vita dei lavoratori, ci sembra importante. Quindi per questo diciamo ti ringrazio e restiamo in contatto, e appunto ripeto utilizza i nostri microfoni per qualsiasi appuntamento di mobilitazione avete in programma.
Grazie a voi, grazie agli ascoltatori e a presto.
A presto, buona lotta, ciao.
Ciao, grazie, ciao.
Del convento, la soluzione a tutti i difetti miei è la solitudine, ma non la vorrà.
All'attacco, miele e tabacco. All'attacco, miele e tabacco. Sono nato sulle ossa rotte, dalla parte più forte, la fortuna è un fatto di geografia, voglio un tuo cavallo armato di energia.
All'attacco, miele e tabacco, e vino nero contro l'acidità, la danza dell'arroganza ad avvenire e presto finirà.
Non lascerò timone al tempo, guardo l'orizzonte ogni momento, cerco soluzioni e trucchi di magia.
regia, credo che alla fine arrivi la cavalleria.
All'attacco, miele e tabacco e vino nero contro l'acidità. Grido senza permesso, senza rumore, nessuno sentirà.
Datemi mulini a vento, le chiavi del convento, soluzione a tutti i difetti miei, era solitudine ma sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, male al ricco, al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. Sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, male al ricco, al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo.
All'attacco!
Torniamo dai microfoni di Radio Onda Rossa, solo per dire che anche oggi abbiamo concluso la puntata di Corrispondenza Operaia. Noi ritorniamo lunedì prossimo, sempre dalle ore 12 alle ore 13. Un saluto a tutti e a tutte, vi lascio alla programmazione quotidiana di Radio Onda Rossa.
Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM. 06491750 il telefono, 06446366 il fax, ondarossa@ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.
Si è bruciato, il trasmettitore è andato, ma se noi ci diamo da fare si può rimodernare.